E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Problemi, li conosci o no? Quello che voglio dire l'hai capito mai? Le mie speranze, le mie malinconie, le mie condanne, i miei sentimenti, le cose che ho nascosto in fondo al cuore. La prima volta che ti ho incontrata, io già capivo il suono delle tue parole. Ho chiuso gli occhi per cercare le tue mani. Mi sto svegliando adesso dentro le tue braccia. Sono diverso, sono uguale, non so più. Io me la ricordo, giocavo sempre solo con i miei segreti e coi miei sogni costruivo una prigione. Mi sono chiuso dentro e non ho più la chiave. Anima mia, fa qualcosa per me. Ammazzando i miei compagni nella piazza, la mia camicia rossa è chiusa nel cassetto. Sono tre giorni che sto fermo sulle scale. Guardo i tuoi occhi, guardo il sangue nelle strade. Ti prego, non rimanere là.
Mimmo Locasciulli, Non rimanere là, versione 1975, mentre invece la versione 2025 l'abbiamo qui in carne e ossa negli studi di Radio Città Aperta. Torno a dare il ben arrivato al nostro ospite di oggi. La prima domanda è quasi banale: che effetto ti fa risentire la tua voce da ragazzo?
Mi ricorda un film, L'età dell'innocenza.
Ah, vabbè.
Ma no, un disco, questo veramente tengo molto a questo disco per mille ragioni, perché intanto non avrei mai creduto di poter fare un disco quando ero ragazzo. Mi piaceva suonare, ma insomma i dischi appartenevano alla categoria dei professionisti. Io già facevo il medico quando ho fatto, quindi, però insomma l'ho presa come un regalo, ecco, un bel regalo. E poi però c'era di importante per me anche che era il primo disco che etichettava il Folk Studio. Io oramai suonavo da qualche anno al Folk Studio, e quando Giancarlo Cesaroni mi disse facciamo una collana discografica, un'etichetta discografica, e tu sarai il disco numero uno, puoi capire insomma la mia felicità.
Non credevi ai tuoi occhi.
No,
alle tue orecchie. E quindi insomma come cadde su di te la scelta? Perché ovviamente c'erano tanti cantautori che ruotavano attorno al Folk Studio, insomma è vero che nel frattempo era già uscito De Gregori,
Antonello era uscito
con
Teodos Campus, e poi anche Francesco era uscito, De Gregori con Alice già, e Antonello forse era già al suo secondo disco, insomma erano già comunque fuori portata, già catturati dalla hit di Vincenzo Micocci. Perché di cantautori chi c'era? Ogni tanto forse ero quello più vicino diciamo ai Venditti e ai De Gregori in qualche modo. C'era Stefano Rosso, che però era in qualche modo già opzionato, era in direzione RCA, infatti poi è andato in RCA.
Forse c'era Ernesto Bassignano.
Ma Bassignano si era dedicato più, diciamo, alle attività politiche, aveva fatto già un paio di dischi, poi però pensava un po' più alle feste dell'Unità, quindi aveva un po' tralasciato la discografia. E poi quei tempi là.
Vabbè, detta così sembra che non c'era nessun altro che lo potesse fare al posto.
No, per carità. C'era veramente tanta. C'era Gianni Togni, per esempio, che veniva. Di cantautori, dico, poi c'era Sergio Caputo che era ancora, si esibiva in duo, poi c'era, c'erano anche quelli che poi hanno avuto un po' di fortuna, poi c'erano dei gruppi anche, c'era il Grosso Autunno che poi ha inciso successivamente.
Forse già c'era pure la Scuola Cantorum?
La Scuola Cantorum era RCA, Edoardo De Angelis.
Erano già, diciamo, sì, più già, strutturati.
Ma c'era veramente, poi il Folk Studio non era necessariamente indirizzata alla musica dei cantautori, tant'è che il disco numero 2 poi è stato di Adrian Arman, che era un'arpa praticamente, insomma, poi c'era Veronique Chalot, poi c'era Corrado Sannucci, che invece era un cantautore di lotta, diciamo, purtroppo non c'è più Corrado. E poi c'era Mario Fales, che era un virtuoso della chitarra, insomma, poi c'erano i Tarantolati di Tricarico che hanno inciso successivamente, poi hanno, devo dire, di artisti non necessari, insomma, il Folk Studio non voleva fare una collana di cantautori, voleva testimoniare le attività musicali che si svolgevano in quel
nel
luogo.
Circolo, certo.
Sì, certo.
Io questa trasmissione l'ho iniziata 5 anni fa, perché mi trovai casualmente a fare una piccola cernita di quello che erano le uscite discografiche del 1970, e mi sono accorto che c'era materiale per fare non una ma tante trasmissioni. Poi nel corso del tempo, quindi nel 21 mi sono occupato del 71 e via discorrendo, però una cosa che ho voluto sottolineare è che tutt'oggi gli anni 70 vengono sbrigativamente liquidati come anni di piombo, la cui definizione secondo me è molto inclemente e non esaustiva di quello che era lo spirito di quegli anni, che è vero che erano anni difficili, che erano anni di lotta armata eccetera eccetera, però c'era un fervore culturale ed una proposta. Io mi occupo anche con una rubrica che facciamo periodicamente sul cinema, insomma c'erano grandi pellicole, c'erano grandi attività, c'erano anche grandi iniziative culturali, movimenti, la legge sul diritto di famiglia venne approvata, certo, nel 75, la legge sull'interruzione della gravidanza di lì a poco sarebbe arrivata, la chiusura dei manicomi con la legge Basaglia. Quindi insomma vorrei cercare, se diciamo il tuo contributo aiuta al chiarimento di questo periodo, vorrei un pochettino svelare, appunto eliminare questo velo che offusca secondo me la visione di quegli anni, che erano appunto anni difficili, ma erano anni anche di grandi libertà, sei d'accordo?
Io credo di grande creatività anche, in qualche modo io esco dalle fasce, diciamo dai, quando divento non adulto, adolescente maturo, quindi io identifico questa nascita con l'andata all'università nel 68, esattamente nel 68, ero già permeato di tutta la musica beat di protesta che era, diciamo, sorta a metà degli anni 60, quindi tutti i gruppi americani, italiani e anche i nostri cantautori. Sono andato all'università con nelle orecchie, due anni dopo, di Francesco Guccini, Tutti morimmo a stento di Fabrizio De André. Insomma, voglio dire, c'era già il mondo cantautorale. Non dimentichiamo naturalmente i Tenco e i Paoli, che già c'erano, poi i francesi, Brel, Brassens, eccetera. I primi tre anni li ho fatti a Perugia, dove c'era l'università per stranieri. Avevo quindi uno scambio umano e culturale in tema e musicale, anche sociale in qualche modo, con studenti che venivano da tutte le parti del mondo. Poi sono venuto a Roma nel 71 e sono entrato praticamente subito al Folk Studio. Ma contemporaneamente io ho studiato moltissimo, devo dire. Io studiavo anche 18 ore al giorno, ma non mi sono fatto mancare nulla in termini di divertimento, di compagnia, eccetera. Però assistevo a fenomeni strani dal punto di vista, diciamo, del movimento giovanile, no? C'erano delle frange estreme, non necessariamente, diciamo, violente, che però alla bisogna diventavano anche violente. Mi ricordo per esempio mio fratello che semplicemente per il fatto di andare in giro con un eschimo, lui era sostanzialmente apolitico.
Era uno freddoloso.
Ma insomma, fu massacrato a bastonate proprio a Via Merulana sotto casa nostra, e non si è mai capito se erano quelli di destra o quelli di... Cioè c'erano questi gruppi che diventavano improvvisamente violenti. Però se la musica, perlomeno un certo tipo di musica, è deputata a rappresentare il tempo... Dove nasce quella musica, cioè il tempo in cui l'autore vive, io dico che di espressioni di testimonianza creativa e bellissima ce ne sono tanti. È vero, politicamente e socialmente sono stati anni difficili, ma perché questi sono anni facili? Ma perché gli anni 80 sono stati facili?
Sì, però la definizione anni di piombo mi sembra particolarmente limitativa, ecco, questo intendo.
Dal punto di vista sociopolitico forse anche indovinato, ma c'era anche degli anni che forse negativamente cominciavano a segnare il declino dell'Italia, voglio dire, perché fino a metà degli anni 70 l'Italia era la quinta potenza economica mondiale. Poi da lì in poi, piano piano, perché? Perché gli italiani sono stati talmente bravi da sciupare tutto quello che era stato, diciamo, il contributo americano del piano Marshall. Con il piano Marshall sono state costruite orrende periferie, insomma, hanno sperperato, si sono arricchiti malfattori.
Mani sulla città, per rimanere ad un cineasta, di quell'epoca.
Bravissimo. Quindi, insomma, in qualche modo è un po' anche la conseguenza delle malefatte, diciamo, di un popolo che non ha saputo gestire un tesoretto, diciamo anche così. Però culturalmente io ritengo che gli anni 70 siano stati molto stimolanti, certo.
Rimaniamo invece nell'ambito del tuo esordio. Qui indubbiamente sono abbastanza evidenti le influenze dylaniane, non credo di fare una scoperta.
No,
tra l'altro poi facevo riferimento proprio al Dylan quasi coevo di Blood on the Tracks, che secondo me proprio anche a livello di, diciamo, di costruzione della chitarra, gli arpeggi, eccetera, eccetera, è molto, come dire, presente nella tua poetica. Te ne accorgevi? Era qualcosa che ti veniva spontaneo?
Allora, è una storia bella ma anche difficile. Io ho cominciato a suonare pianoforte a 5 anni, ho studiato 8 anni di pianoforte. Poi a 14 anni ho scoperto i Beatles grazie a un mio amico, nuovo compagno di scuola, che quando mi si siede vicino mi dice: ma tu li conosci i Beatles? Dice: chi? Scusa, i Beatles. Mi dà un disco il giorno dopo. Io dico: mio padre, papà, smetto con studiare pianoforte, per favore comprami un organo, voglio fare il complessino. E lì ho cominciato a suonare.
E stavi ancora in Abruzzo?
Sì, sempre, fino che non sono andato all'università, ero a Penne, che è la mia adorata città natale. E ho suonato nei dancing, nelle balere, insomma, diciamo della riviera abruzzese, nelle feste dello studente, tutte queste cose qui. Poi quando sono andato all'università a Perugia non avevo né un pianoforte e né un organo. Allora lì, c'era l'università per stranieri e ho conosciuto un ragazzo che studiava lì all'università per stranieri, un ragazzo norvegese che suonava la chitarra e era tutte le canzoni di Dylan praticamente, suonava oltre che un repertorio di musica scandinava. Peraltro in questo disco, del primo del Folk Studio, c'è una canzone un po' presa e un po' elaborata da una da un cantautore scandinavo, insomma una musica tradizionale scandinava.
Che te l'aveva fatta conoscere questo compagno di università.
Mi ha raccontato la storia, più o meno, Valgren e Sam, insomma, ecco, questa è la canzone che sta su questo disco. E allora ho cominciato a strimpellare la chitarra, ma strimpellare in un modo... un po' rustico, diciamo, non era...
Beh, per te che avevi studiato seriamente il pianoforte ti sembrava veramente di stare un po' forse a...
Ma guarda, facevo gli minori, gli do maggiore, minore, qualche settima, ma 8-10 accordi al massimo, ma te lo giuro, io poi cambiavo il capotasto, infatti tutte le mie canzoni non c'hanno accordi difficili in questo disco qui. Però avevo sviluppato... E molto apprezzato anche dagli spettatori, anche dai colleghi del Folk Studio, il flat picking, cioè questa pennata molto particolare, su tutto il disco c'è questa pennata molto particolare, per cui insomma in qualche modo Dylan era obbligato, non potevo fare... E ti dirò di più, che quando mi sono presentato al Folk Studio, quando mi hanno chiesto ma che cosa vuoi fare, ma io mi sono preparato una traduzione di Bob Dylan, che poi è The Lonesome Death of Etty Carroll, che è anche una canzone difficile.
Sì, neanche diciamo, ecco, cioè, stavo dicendo.
La traduzione di Herbert Pagani di Ces gens-là, di Jacques Brel, è una canzone mia, voglio dire, quindi Dylan era già nello stampo.
Era una specie di luce che aveva già fatto i suoi effetti sulla pelle, insomma, ti aveva già investito. Un personaggio, un collega abbastanza ricorrente e ovviamente anche importante è stato Francesco De Gregori. Ci sono insomma testimonianze anche di te da pianista, insomma tutto il disco, tanto per dire, insomma, Nino e insomma
tutto Titanic, tutta la donna cannona,
ecco, quindi insomma anche dei brani pianistici molto molto, come dire, rimasti impressi nella memoria collettiva. Dici qualche cosa riguardo queste pietre miliari, perché poi insomma, al netto della tua, come dire, attività da solista, da cantautore, ci sono anche questi contributi che nell'ambito della musica italiana e non solo hanno lasciato parecchio il segno, insomma.
Ma il Folk Studio era un posto talmente bello, e per bello intendo che tutti quelli che io ho frequentato, sia musicisti, artisti, colleghi, ma anche semplicemente persone che venivano lì e con cui ho continuato ad avere rapporti, tutte persone che hanno fatto qualcosa di bello e di buono nella vita, cioè come se ci fosse un filtro naturale. Entrava al Folk Studio solo chi aveva dentro di sé un requisito etico, morale, chiamalo come vuoi. E anche tra noi, diciamo, colleghi, ma soprattutto la domenica, in cui tre canzoni di Gregori, tre Venditti, tre Stefano Rosso, tre Logasciulli, tre Mario Falles, tre Pablo Romero, ecco, era un cileno, e insomma alla fine si andava a finire a mangiare la sera la pizza, i fagioli.
C'era una convivialità.
C'era veramente, c'era una coesione bella, 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 uno scambio di parole, di gesti, no? Naturalmente fai, non dico delle preferenze, perché se poi io vado ad analizzare tra, diciamo, De Gregori, Venditti e Stefano Rosso, quello che ho frequentato di meno probabilmente è Stefano Rosso, però ho sempre detto che era il migliore di tutti noi, perché Stefano non aveva bisogno di mettersi la cipria e il rossetto, di farsi il trucco. Stefano era così, noi chi più chi meno abbellivamo noi stessi in qualche modo, no? Nella canzone, nella forma, nel presentare. Stefano era sapeva di fritto e di panni stesi a Trastevere, non c'è nulla da fare su questa cosa qui. Però all'inizio poi tu non dico fai delle scelte, ma ti indirizzi a una frequentazione maggiore con Tizio, con Caio, con Sempronio. All'inizio ero molto più diciamo frequentatore di Antonello Venditti. Poi piano piano le cose si sono spostate più in direzione Francesco De Gregori, ma forse per una affinità maggiore. Infatti io la prima volta che ho sentito Francesco ho detto: Madonna mia, questo fa le stesse cose che faccio io, ma le fa meglio. Quindi e poi da lì, dopo il disco del Folk Studio, gli stessi che avevano portato Stefano Rossi in RCA, cioè era Marco Ruberti, che era il paroliere di Cocciante, e Alfonso Bettini, che era il socio di una loro società editrice, mi portarono anche a me alla RCA, dove ho fatto il secondo disco nel 77. Disco per me assolutamente bello, ma per la RCA vendette troppo poco, così mi diedero la liberatoria. E qui la liberatoria significa vattene all'altro paese. Però io ho continuato a suonare al Folk Studio, mi sono riappropriato del pianoforte piano piano. E un paio d'anni dopo, diciamo, in una delle cene...
Quindi eri uscito praticamente dalla porta dell'RCA e rientrato dalla finestra per il disco di De Gregori.
No, aspetta, no. In una di... Noi poi con Francesco cominciavamo a vederci un po' di più, anche mia moglie con sua moglie. E insomma, una sera a cena a casa mia, Francesco mi dice: vabbè, ma fammi sentire le cose nuove che hai fatto. E io gli feci sentire Piccola Luce, Il Treno della Notte, Un Fiore tra i Capelli e Un Altro Giorno. E lui mi disse: senti, facciamo una cosa, torniamo alla RCA, facciamo un provino alla RCA.
Ah, ma che era il Q-Disc?
È il Q-Disc, bravo. Ecco. E quel Q-Disc fu il provino stampato. Furono aggiunti soltanto gli archi sulla canzone Il Treno della Notte. Con Mario Scotti al basso, Massimo Buzzi alla batteria, io al pianoforte, Sergio Foresio all'organo, e questo fu il disco del Q-Disc.
Che era prodotto da De Gregori.
Da De Gregori, il quale dopo si comandò molto bene il Q-Disc, quindi mi fecero un bel contratto, voglio dire. Il disco successivo, intorno a 30 anni, sempre prodotto da De Gregori. E il terzo disco prodotto da Francesco è Sogni ad Oro.
E mentre... Insomma, una bella soddisfazione vedere le stesse facce che ti avevano dovuto comunque riaccogliere con la testa cosparsa di sangue.
Beh, no? E comunque nel periodo tra intorno a 30 anni e Sogni ad Oro registrammo Titanic. E poi c'è stata la tournée di Titanic, dove io, oltre che suonare il pianoforte per la tournée, cantavo anche alcune mie canzoni all'interno del concerto. E poi, mentre stavamo registrando Sogni ad Oro, interrompemmo per una settimana, e perché Francesca aveva necessità di finire di scrivere la colonna sonora per il film
Flirt,
certo, e gli mancava una canzone. Però vedi le combinazioni, le fatalità. La sera stavamo registrando Sogni ad Oro, andavamo a mangiare, eravamo al 4-1 sulla Nomentana, andavamo a mangiare in una trattoria che quella sera era praticamente chiusa, il gestore aveva già messo le sedie sopra i tavoli, e disse: no Gabrielino, facci mangiare, insomma ci fece mangiare. Su una sedia vicina a noi c'era un giornale aperto, e io leggo: la donna Siluro o proiettile scappa con il cassiere del circo. Vabbè. Due giorni dopo Francesco viene con La Donna Cannone. Ed interrompiamo un attimo Sogni ad Oro e registriamo La Donna Cannone con le altre canzoni che poi facevano parte.
Sembra un film raccontato.
Un bellissimo film fatto di amicizia, fatto di sintonia, fatto di anche di spontaneità, ecco. Devo dire che in tutte le mie cose, ma soprattutto nel rapporto con Francesco, nei dischi in cui io ho lavorato per lui, lui ha lavorato per me, e anche nelle canzoni successive che abbiamo scritto, non c'è mai stato nient'altro che spontaneità.
E questo si sente, secondo me. E adesso però arriviamo all'oggi, o perlomeno a ieri sera per certi versi, nel senso che l'anno scorso è arrivato un importante premio, insomma, il premio Tenco alla carriera, che non è proprio...
sono molto felice.
Una cosa banalissima. E quest'anno il premio è giusto, sei tornato a Sanremo per, tra l'altro, se non ricordo male, con l'organetto di Alessandro D'Alessandro.
Bravo, bravissimo. È proprio la motivazione, è proprio il deposito di Canzoni di Sera, il disco che stava nel disco del Folk Studio, quindi di 50 anni fa. E lì, vabbè, insomma, poi non è solo quello, c'è un'altra motivazione che mi ha lusingato moltissimo.
Diceva.
Beh, non la posso dire. Comunque, la coerenza, l'esempio, speriamo che i giovani possano prendere lezione, o perlomeno insegnamento più che lezione, anche dalla carriera di coerenza e anche di, come dire, di sostanza.
Sì, poi tra l'altro va detto che tutto questo, senza trascurare neanche per un'ora il tuo impegno in ospedale.
È il contrario, io ho trascurato la musica. Tu mi chiedi che hai fatto nella vita, ho fatto il medico, il chirurgo, esattamente, con la passione per la nutrizione clinica anche.
Poi a microfoni spenti parliamo del Santo Spirito, di come venivi a fare i biglietti nell'agenzia di viaggi dove lavoravo all'epoca. Ho fatto un biglietto per Greg Cohen.
Ah, che meraviglia, Greg Cohen, personaggio incredibile.
E quindi, insomma, questa questa storia di 50 anni non è assolutamente un'operazione nostalgia, né è una maniera per, come dire, rivivere in maniera meccanica e quasi forzata a tavolino di un passato glorioso, perché cioè, il riscontro di pubblico, il riscontro di critica e anche il successo di questo tour, che ricordiamo tra esattamente un mese ti vedrà qui all'Auditorium Parco della Musica,
sì, certo.
Cioè, dimostrano che non è che stiamo parlando di un elefante che è stato tirato fuori dal cimitero, riesumato per l'occasione, insomma, assolutamente.
No, anche perché ho continuato a lavorare, voglio dire, fino a che ho avuto... l'età, perché l'anagrafe conta tanto, purtroppo conta tanto, ma fino a che c'è stata l'età, fino a che c'è stata anche diciamo l'appoggio delle case discografiche, delle agenzie di stampa, sai che oggi praticamente tutto costa, non è che ti fanno le cose gratis, poi è tutto relativo a quello che è, quello che tu, all'income, come si dice, no? E io alla fine degli anni 90 praticamente ho smesso di fare le televisioni tipo Domenica In, queste cose qui, perché ero in odore di primariato in ospedale e non potevo, quindi diciamo che la mia musica l'ho messa molto in secondo piano, però ho continuato a fare dei dischi, alcuni anche, devo dire, forse quelli che sono più apprezzati, Piano Piano del 2004 per esempio, Idra, che per me è il più bel disco che io ho fatto, del 2009, Cenere, quelli inediti ti dico, non nel 2018, nel 2016 ho fatto un doppio con De Gregori, con Ligabue, con Ruggeri, con Andrea Mirò, con Cinquetti, con Britti, insomma con un sacco. Questo mi ha permesso di rimanere a galla senza mai, devo dire, la velleità di dover sfondare qualche classifica. Ho fatto 21 dischi in 50 anni, quasi 2000 concerti, forse qualcosa di più. Adesso la mia dimensione è naturalmente quella della nicchia, perché già la canzone d'autore soffre moltissimo, l'anagrafe fa molto, però questi ultimi concerti che sto facendo molto, 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 con molta soddisfazione vedo che c'è un pubblico che va, diciamo, percentuali naturalmente maggiore da 50 anni in su, però vedo anche ragazzi, l'ultima che ho fatto a Como, forse c'erano più sotto quarantenni.
Più nipoti che nonni, insomma.
No, nipoti no, figli.
No, dico, vabbè, insomma, volevo buttarla un pochettino.
No, per dire, quindi, sai, non sono i numeri che ti qualificano.
Certo, non ma mai... a proposito di figli, come hai vissuto il fatto che comunque tuo figlio sia in ambito musicale anche lui, insomma, come l'hai sconsigliato, lo hai incoraggiato?
Noi siamo una strana famiglia. Io ho fatto il medico, ho fatto il musicista. Mio padre... era veterinario e all'inizio degli anni 60 ha fatto radio e televisione, era anche impredicato di andare al Festival di Sanremo con il nome di Guido Locas. E mio padre era figlio naturalmente di mio nonno aveva la sua attività, però era uno dei più famosi serenatari, con il mandolino girava tutto il centro-sud a fare le serenate a pagamento, no?
Ah, bellissimo.
Mio nonno era figlio di una cantante lirica di operetta. Vabbè. Lì si perdono le tracce, quindi i miei figli, e devo dire due figli, Guido e Matteo, sono la quinta generazione di questa. E poi,
quindi non è tutta colpa tua, insomma.
No, ci sono anche i nipoti che sono già la sesta, cioè una nipote di 7 anni che è un fenomeno, la figlia di Matteo. Allora, Guido nel 2002, con il nome di Guido L, fece un bellissimo disco, distribuito dalla Sony, ma evidentemente la Sony non ci credeva molto, quindi la distribuzione non fu entusiasmante. Allora, mio figlio disse, papà, questo lavoro o lo fai con grande gratificazione, se no diventa uno strazio, io continuo a fare l'avvocato, tranquillo, tranquillo, e fa l'avvocato. Ma l'anno scorso ha rifatto un altro disco ancora più bello, ma solo, voglio dire, per la soddisfazione, ha fatto dei concerti, sì, perché la musica ti sta nel cuore, non sta nel salvadanaio, devo dire, no? Matteo è laureato in economia ambientale, ma già dall'età di 16-17 anni suonava con me, quando non avevo o Mario Scotti o Greg Coyne.
Poi l'hai mandato negli Stati Uniti, no?
No. Lui con Greg Coyne, quando veniva Greg, gli faceva delle lezioni, Mario Scotti gli ha dato delle lezioni, e poi Massimo Morricone ha fatto lezioni con Massimo Morricone.
Io però ricordo, insomma, dal punto di vista professionale, dei biglietti fatti addirittura... Ma
certo, lui è venuto a New York a registrare, a registrare i dischi, sì, con me, certo. Perché era comunque coproduttore, lui c'ha una testa musicale veramente non indifferente. Poi lui lavorava alla provincia con Zingaretti, E quando Zingaretti era in predicato di dover fare il sindaco, gli dissero: non ti possiamo adesso rinnovare di nuovo il contratto, aspetta qualche mese che Zingaretti fa il sindaco e torni tra noi.
Sta ancora aspettando.
No, lui disse: papà, a me già dalla politica non mi frega niente, adesso stare 4-5 mesi così non mi interessa, me ne vado a Parigi, voglio iscrivermi all'École Normale de Musique per imparare a scrivere per gli archi, per le trombe, eccetera, eccetera.
Non Quindi bravo per arrangiamenti.
Non è più tornato. Adesso ha uno studio di 300 metri quadrati con 8 studi dentro, con 8 musicisti che lavorano con lui e per lui, tra cui due miei, sassofono Mattia Feliciani e Orge Rò, tromba, sassofono e tromba, che con me suonavano nei concerti e poi ai matrimoni, no? Perché il lavoro è... Lì sono benestanti e felici, voglio dire. E mio figlio scrive per il cinema, per le serie di Netflix, Walt Disney, insomma... Ed è bravissimo, tant'è che questo disco, L'amore dov'è, dove lo sguardo si perde, lo ha arrangiato tutto lui, lo abbiamo registrato a Bruxelles con l'orchestra sinfonica di cui lui si serve per il cinema e devo dire ha fatto un capolavoro.
Quindi insomma questo passaggio di testimoni era qualche cosa proprio di atavico, qualche cosa di quasi inevitabile.
Per la legge di Mendel ce ne manca ancora una.
Ah, vabbè, insomma, speriamo nella nipotina che sembra che...
O andiamo a cercare la mamma della cantante lirica, della bisnonna, oppure aspettiamo la pronipote.
Senza caricarla ovviamente di troppe aspettative. Riguardo questo disco, è quello, cioè praticamente è come le suoni adesso in questi live?
Quando suono con il quartetto Pessoa, sì. Però io da un anno e mezzo sto anche facendo concerti da solo. Gli ultimi due sono stati da solo, i prossimi due saranno con il quartetto Pessoa. A Bologna il 12 dicembre, e a Roma il 18 dicembre all'Auditorium, e poi ne abbiamo due a gennaio a Zurigo e a Berna. E da solo c'è un taglio di concerto che è intitolato Alla ricerca del sentimento perduto, dove faccio la maggior parte delle canzoni che destano in qualche modo sentimento. Con il quartetto Pessoa, questo disco praticamente, Dove lo sguardo si perde, sono più canzoni che hanno, diciamo, come, non come finalità, come caratteristica, la declinazione dell'amore in qualche modo.
Quindi questo è il filo conduttore, insomma, mi hai come dire, anticipato la domanda successiva, ma insomma era abbastanza ovvia. Che cosa ti senti di dire, appunto, quando il premio Tenco scrive una frase tipo, appunto, nelle motivazioni, la tiro fuori io così non ti senti imbarazzato di doverti auto... elogiare, testimone e protagonista della stagione classica della canzone d'autore tramite delicati passaggi lunari che scoprono la sua valle o con un tocco inconfondibile sul pianoforte, ha raccontato gli ultimi 50 anni della nostra storia grazie a un pensiero musicale strutturato e con passione, raffinatezza e profondità. Cioè, al di là di queste frasi che ovviamente inorgogliscono adesso a netto di tutto, quale pensi che sia il messaggio, o se di messaggio vogliamo parlare, comunque una specie di frase da mettere nella bottiglia e farla navigare per le future generazioni?
È molto difficile. Scriverei: giovani, meno giovani, non vi perdete d'animo, perché la canzone d'autore resisterà comunque.
Mi sembra un ottimo, come dire, un ottimo viatico.
Adesso è un po' relegata, no? Sta un po' da parte, appartiene, ecco, alla nicchia, un po', perché c'è molto rumore, c'è molta velocità nell'oggi, no? Io non guardo lo ieri con nostalgia, guardo al passato per prendere insegnamento per le cose da fare nel futuro, per i progetti e il futuro. Però è indubbio che oggi la canzone d'autore in qualche modo soffre, ma non, la canzone d'autore non deve essere una canzone pesante, deve essere una canzone che testimonia il tempo che vivi. Se il tempo che vivi è felice, tu scrivi canzoni allegre e felici. Se il tempo è come dire, anni di piombo, Claudio Lolli, voglio dire, non scriveva certo "mi vado a divertire al mare", è chiaro, no?
Certo. E anche perché poi, insomma, volendo usare una metafora banalissima, insomma, se vogliamo il passato può essere la rincorsa per andare verso il futuro, cioè tornare un attimo indietro per avere più slancio. No?
Bravo, io non ho nostalgia del passato, guardo con molto interesse al passato per capire che cosa è stato e cosa devo fare adesso per andare avanti.
E questo inedito, L'amore dov'è, che ovviamente chiude il nostro racconto di oggi, ti voglio anche liberare da questa intervista un po'
bella,
prolungata, grazie. E questo L'amore dov'è? Dov'è l'amore innanzitutto e come mai questo brano?
Ma io parto sempre da riflessioni, io non mi metto a scrivere a tavolino, no? Dai oggi, dai domani, dico porca miseria, questo mondo mi piace sempre di meno, a parte, diciamo, le ingiustizie sociali, a parte le guerre, no? A parte la difficoltà della quotidianità, ma anche per me, voglio dire, io sono venuto a Roma nel 71 ed era una città accogliente, bellissima, piena di fascino. Oggi è una città sporca, è una città incasinata, c'è una percentuale altissima di morti sui passaggi pedonali, sulle biciclette, sulle motociclette, sporcizia dappertutto, maleducazione dappertutto, devo dire, è chiaro che la mia difficoltà della vita quotidiana si sente, 30 anni fa, 40 anni fa non era così, poi non c'era il diverso era diciamo il filippino che si riuniva al King's Bar di fianco alla stazione Termini. Oggi è pieno di diversi, e gli italiani e anche i romani sono diventati xenofobi, menefreghisti, voglio dire, diciamo a volte razzisti, eccetera. Però ecco, la difficoltà...
Quindi l'amore dov'è?
No, e poi questo è, diciamo, il quadro generale. In questo quadro generale c'è un rumore assordante. Tutti sono medici, tutti sono commissari tecnici della nazionale, tutti avvocati, tutti politici si gridano addosso, sociologi, psicologi, eccetera, nelle trasmissioni televisive, per strada, sente la gente che urla. E poi c'è troppa velocità. Io non amo la velocità, non ti dà modo di guardare una cosa,
di apprezzare.
E quindi ho cominciato a sognare, questa canzone è più che altro un sogno. Ecco, spengo la luce, mi lascio a sognare un mondo diverso, proprio un mondo diverso dove non c'è velocità, dove non c'è rumore, dove c'è praticamente, ecco, io mi curo di te, tu ti curi di me, e quella è forse la manifestazione più chiara dell'amore. Allora, che sia vero l'incanto, che sia solo un racconto, sia vero l'incanto, però andiamo a cantare l'amore dov'è. L'amore dov'è? Con un punto interrogativo, ma l'amore dov'è? Può essere anche una sentenza.
Certo, certo. Benissimo, allora noi qui a Radio Città Aperta alle 14.42 in diretta alla Bottega del Forno ringraziamo veramente di cuore Mimmo Locasciulli, e ovviamente mi unisco ai complimenti, che sicuramente più autorevoli gli altri dei miei, però insomma sinceramente sono contento di tutto quello che ti sta accadendo. E quindi da questo ultimo, diciamo, antologico lavoro in cui Mimmo Locasciulli riprende molti dei suoi brani e ci aggiunge un inedito in due versioni, noi non sentiamo quella con il quartetto Pessoa, perché quella l'avevo andata a sentire in concerto.
Bravo.
E invece mettiamo proprio il brano che apre la raccolta, L'amore dov'è. Grazie ancora Mimmo.
Grazie,
e complimenti
a
quando spengo la luce, mi ritrovo a volare nel buio, mi lascio portare dal vento, attraverso quartiere e città, e atterro in un campo di grano, milioni e milioni di fiori, una luna gigante che sale e si specchia nei laghi e nel mare, tutto intorno è silenzio, non c'è neanche un rumore. C'è un mondo diverso che gira e un altro motore. Io ti vedo, ti prendo la mano e mi curo di te. Io mi curo di te. Le catene d'argento, la corona di spine, tutto passa e ritorna negli incroci del tempo. La campana lontana, le lanterne nel buio, cambia rotta il destino e nessuno sa mai dove va, e continua a volare
con le ali coperte di luce. Non ci sono confini, non incontro barriere, e tutti hanno sguardi di pace e parole per ogni dolore, meraviglia e stupore, e ogni cosa è perfetta com'è. C'è l'orchestra che suona gli accordi di mille canzoni e il vapore di mille fiammelle su mille lampioni. Tu riappari, mi prendi la mano e ti curi di me. Ti curi di me. E le catene d'argento, la corona di spine, tutto passa e ritorna e si nasconde nel tempo. La distanza, le attese, le vittorie e il declino, e la ruota che corre si ferma e riparte, poi gira e se ne va. Tutto intorno è silenzio, non c'è neanche un rumore. E il mondo diverso che gira è un altro motore. Io ti vedo, ti prendo la mano e mi curo di te. Tu ti curi di me. E le catene d'argento, la corona di spine, tutto passa e ritorna con gli inganni del tempo. Che sia solo un racconto o sia vero l'incanto, a occhi chiusi nel vento, a cantare l'amore, l'amore dov'è? L'amore dov'è?
RadioCittaperta.it, la tua radio online.